12 ATS 05 Arzignano, approvazione addendum alla convenzione per la gestione associata dei servizi sociali di cui al piano nazionale al piano nazionale e al piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, finalizzato alla gestione associata delle assunzioni di 2 assistenti sociali a tempo indeterminato in relazione all'assessore Lucrezia Maria Mecenero. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora vado anche qui con il sunto, se siete d'accordo. Sostanzialmente questo è un addendum alla convenzione che è stata approvata il 16 febbraio 2023, con la quale è stata sostanzialmente creato l'ATS e nominato il comune di Arzignano come capofila dell'ATS. Questo addendum si è reso necessario perché in data 28 novembre 2024 il comitato dei sindaci di distretto ha deciso l'assunzione di 2 assistenti sociali a tempo pieno ed indeterminato. Queste assunzioni chiaramente in questa fase transitoria in cui l'ATS non è ancora costituito come ente, quindi come ente giuridico separato, devono essere fatte tramite il Comune di Arzignano come ente capofila. Per questa ragione, a tutela proprio dell'ente comune di Arzignano, si è deciso di fare un addendum alla convenzione, perché una di queste 2 assistenti sociali è a valere sul fondo di potenziamento dei servizi sociali, quindi va ad incrementare il numero degli assistenti sociali per il raggiungimento dei LEPS, quindi dei livelli essenziali minimi di prestazioni, e in questo caso si tratta di un fondo strutturale, quindi anche se l'assunzione passa tramite il comune di Arzignano, diciamo non ci sarebbe un problema perché il fondo è strutturale e continuativo. Invece la seconda assistente sociale, che è la prima assistente sociale che andrà ad insediarsi nei PUA, quindi il punto unico d'accesso, il primo che verrà aperto sarà presso l'ospedale di Lonigo, non è finanziata tramite un fondo strutturale, ma è coperta da un'entrata complessiva di 171.000 euro, che finanzia circa 4 anni di spesa per questa assunzione. Per questa ragione è stata appunto presa la decisione di chiedere a tutti i comuni di sottoscrivere un addendum alla convenzione attraverso il quale ogni comune si assume l'obbligo di una parte di spesa occupazionale per questo assistente sociale. Chiaramente, come tutti voi sapete e come poi vedremo anche nel punto 17, non dovrebbe rendersi necessaria questa eventualità perché l'ATS dovrà essere costituito come ente giuridico entro aprile 2026. Tuttavia, onde evitare qualsiasi tipo di problema, si è preferito procedere in questa direzione proprio a tutela dell'ente. La quota che spetta il Comune di Arzignano è di circa 5.000 euro, quindi l'incremento della spesa da vincolare è di circa 5.000 euro.
Grazie, Assessore. Apriamo quindi la discussione, ci sono interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto, procediamo con la votazione, favorevoli, all'unanimità, votiamo per immediata eseguibilità, favorevoli, all'unanimità. Bene. Procediamo con il punto numero 12, autorizzazione all'affidamento quinquennale del servizio di diserbo manuale e pirodiserbo di marciapiede e aree accessorie in ambito urbano, relazione all'assessore Giovanni Lovatto.
Grazie Presidente. Faccio un sunto anche qui brevemente. Considerato che sul territorio comunale è necessario l'intervento di diserbo e pulizia lungo i marciapiedi e le strade al fine di migliorarne la fruibilità, e apportare benefici di vario tipo, si intende procedere nell'esercizio finanziario 2025 all'affidamento del servizio di diserbo manuale e pirodiserbo mediante una pratica agronomica di controllo fisico diretto degli infestanti senza l'utilizzo di sostanze chimiche. Per garantire la prosecuzione di un servizio avviato e consolidato nel corso degli anni a favore della comunità e poiché risulta maggiormente conveniente prevedere una durata contrattuale superiore al triennio, si propone al Consiglio Comunale di autorizzare l'assunzione degli impegni di spesa per la copertura del servizio in oggetto per una durata quinquennale, quindi dal 2025 al 2029, quindi anche a valere su esercizi finanziari successivi al 2027. Questa indicazione da passare dai 3 anni ai 5 anni si è valutata con gli uffici per permettere alle ditte che eseguiranno il servizio di, avendo una programmazione di 2 anni in più, molto probabilmente, a parte avere un costo fisso per i 5 anni, riusciamo a spuntare anche un prezzo leggermente inferiore o evitare gli aumenti per gli anni a venire. Quindi abbiamo deciso di proporre di passare a 3 anni a 5 anni. Grazie.
Grazie Assessore, apriamo quindi la discussione. Se ci sono interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto. Procediamo, siete in dichiarazione di voto o? No, bene. Procediamo quindi con la votazione, favorevoli? All'unanimità. Votiamo per immediata eseguibilità, favorevoli? All'unanimità. Procediamo con il punto numero 13, autorizzazione all'affidamento quinquennale in concessione del servizio della mensa scolastica, in relazione all'assessore Lucrezia Maria Mecenero. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, anche qui vado con il sunto. Sostanzialmente quest'anno scade l'appalto che era stato fatto per il servizio di mensa scolastica e quindi vi è la necessità di fare una nuova gara. Quest'anno abbiamo deciso di proporre di non fare un appalto, bensì una concessione del servizio, in maniera tale da sgravare l'ufficio scuola di tutta una serie di attività burocratiche che tramite la concessione vengono svolte direttamente dall'azienda che vincerà la gara. Ci tengo a specificare che nonostante questo il Comune mantiene comunque l'organo di vigilanza e di controllo sul servizio mensa che è la Commissione Mensa. Si tratterà di una gara aperta, il valore della gara è di circa 30 milioni, e di, 30 milioni scusate, di circa 3 milioni, perdonatemi, quindi appunto una gara aperta perché siamo sopra soglia. La gara prevederà il servizio che c'è adesso di mensa, che vi riassumo così che possiate averne un'idea. Quindi abbiamo alla scuola dell'infanzia di Costo, l'azienda sostanzialmente lavora nel centro cottura interno, che quindi prepara i pasti direttamente all'interno della scuola dell'infanzia con personale fornito dall'azienda. Abbiamo poi 3 scuole a tempo pieno, di cui 2 primarie e l'altra infanzia, dove viene fatto un servizio di scodellamento, quindi i pasti vengono portati in delle vasche e poi scodellati al momento. Abbiamo 2 scuole a tempo pieno in cui i pasti vengono serviti tramite monoporzione. Una di queste è la scuola di Villaggio Giardino, per la quale è previsto a breve lo scodellamento, in quanto grazie al bando PNRR che abbiamo vinto, con la possibilità di fare una nuova mensa, potremo anche fare il servizio scodellamento anche in questa mensa, mentre le altre scuole hanno solamente il servizio di tempo prolungato, quindi rientri 2 volte a settimana, e anche queste hanno la monoporzione. E ecco, basta.
Grazie Assessore, apriamo quindi la discussione. Se non ci sono interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Zaffari.
Consigliere Zaffari, voto è favorevole perché insomma dobbiamo dare a mangiare a questi bambini, no? In qualche maniera, quindi di conseguenza. Ecco, la raccomandazione, lei mi parlava, Assessore, di una commissione mensa, non so se è composta da esterni oppure cioè nominata dall'amministrazione comunale, aspetta finisco, e immagino solo capire chi li compone, perché è chiaro che loro hanno proprio una responsabilità importante, visto che durano 5 anni e che la gestione è più pregnante in capo alla ditta giudicataria di fare dei controlli, perché sappiamo che per quanto riguarda appunto le lezioni delle mense nelle scuole, l'argomento è molto delicato. È delicato per i bambini, ma soprattutto delicato per le mamme. Quindi ecco, è importante che ci sia effettivamente un controllo. Grazie.
Scusi, Assessore, prima che risponda, vi invito a fare le domande non in dichiarazione di voto, perché non potrebbero poi gli assessori rispondere. Quindi, vabbè, Assessore, prego, risponde, certo che sì.
E allora la commissione mensa è formata da il dirigente o una persona dell'ufficio scuola, dall'assessore, dal dirigente scolastico oppure da un suo delegato, dalla referente di plesso e dal responsabile mensa eletto dal comitato genitori, quindi da un genitore. E può essere convocata, di solito noi la facciamo normalmente una volta all'anno come standard. Può essere anche però convocata più volte se c'è la richiesta, di solito che arriva dai genitori, quindi in caso di lamentele particolari problematiche può essere convocata proprio richiesta dai genitori stessi. Ecco, spero di aver risposto.
Grazie Assessore. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, procediamo quindi con la votazione. Favorevoli? All'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Bene, procediamo con il punto numero 14, approvazione di modifiche di integrazione del regolamento edilizio comunale V3 REC 2025 in relazione al sindaco Alessia Bevilacqua. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, l'articolo 49 del regolamento edilizio che è vigente regola appunto, disciplina le aree per di parcheggio. E poi in modo particolare il comma 12 le aree parcheggi alberati pubblici PAP e i parcheggi alberati di servizio PADS. Okay. Abbiamo ritenuto di modificare per garantire un'omogeneità appunto operativa nel convenzionamento con dei parcheggi PADS alberati di servizio ubicati in proprietà private realizzati però a servizio di attività commerciali, introducendo un comma, il comma 14 all'articolo appunto 49 che io leggerei. Allora, i parcheggi alberati di servizio PADS con più di 10 posti auto anche ubicati in proprietà privata, se realizzate a servizio di attività commerciali aperte al pubblico, dovranno sempre essere accessibili al pubblico. È possibile assoggettare a pagamento la sosta di veicoli negli orari di chiusura dell'esercizio commerciale. La sosta a pagamento dei veicoli nei parcheggi alberati di servizio, comunque fuori dagli orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, è subordinata all'approvazione da parte della giunta comunale della relativa tariffa oraria. Gli introiti della sosta a pagamento sono appannaggio del proprietario dell'area di parcheggio, il quale è abilitato a installare sistemi di accesso automatizzati e smart. Le strutture o attività commerciali che non rispettano le disposizioni di cui al presente comma sono dichiarate inagibili e soggettate al pagamento di una sanzione amministrativa pari al valore per la monetizzazione delle corrispondenti aree a parcheggio che non sono rese accessibili al pubblico. Quindi durante le attività commerciali i parcheggi sono aperti al pubblico. Grazie. Poi, se avete bisogno, c'è anche qui l'architetto Mascarello.
Grazie Sindaco, apriamo quindi la discussione, se ci sono interventi. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 3. Ok. Procediamo con il punto numero 15. Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, taxi e noleggio autovettura con conducente, modifiche della durata delle licenze ed autorizzazioni. Relaziona l'assessore Masiero.
Grazie. Allora, si propone al Consiglio la modifica dell'articolo 21 del regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, taxi, noleggio e di autovettura con conducente. La motivazione dell'aggiornamento, con deliberazione della Giunta regionale del Veneto numero 335/2013, è stato evidenziato che la prassi di prevedere una durata quinquennale di licenze e autorizzazioni con rinnovo su istanza di parte comporta oneri amministrativi significativi per gli operatori economici e non rispetta i principi di semplificazione amministrativa. L'articolo 21 prevedeva la durata quinquennale delle licenze e autorizzazioni e controlli annuali sulle permanenze e requisiti. Le modifiche proposte invece con questa modifica del regolamento comunale prevedono la durata illimitata delle licenze e autorizzazioni, salvo accertamento delle permanenze e requisiti, i controlli d'ufficio almeno triennali e la possibilità di accertamenti in ogni momento in caso di dubbi sulla permanenza dei requisiti.
Grazie Assessore, apriamo quindi la discussione, se ci sono interventi procediamo con le dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Zaffari.
Sì Zaffari, allora differentemente da quello che avevo votato in commissione, che è al contrario, poi ho visto che anche su indicazione del consigliere Sterle che tanti comuni utilizzano lo stesso sistema, quindi penso che al di là dei concetti magari sia importante anche la praticità della cosa, anche perché chiaramente anche se non ci sono tanti servizi da Zignano, comunque è un sgravare gli uffici, quindi di conseguenza anche il mio voto sarà favorevole.
Consigliere Zaffari, prego consigliere Sterle.
Grazie Presidente, sono lieto che il collega Zaffari abbia colto lo spunto, perché effettivamente di per sé il provvedimento recepisce la normativa regionale, però porta con sé quella che è una chiara radice liberale e liberista che si accoda a quella che è, insomma, è stato il percorso intrapreso negli ultimi 20 anni di liberalizzazione, in particolare di questo tipo di servizio, e di, come si può dire, togliere quella pastoia burocratica imposta dallo Stato su servizi di libera imprenditoria. Pensare che il precursore, chi ha dato via questo, era il ministro Bersani, che era un ministro post-comunista e che è stato in verità forse il ministro più liberale che ha varato una delle misure più liberali della nostra recente storia repubblicana, è significativo. Motivo per il quale è una ricezione corretta, è una ricezione tecnica, ma che anche, come sottolineava il collega Zaffari, anche non con una platea enorme che possa utilizzare di questo evidentemente beneficio, che va a beneficio anche della pubblica amministrazione, che leva un'incombenza quinquennale di istruzione di pratiche, motivo per il quale assolutamente ben venga, il mio voto sarà da liberale chiaramente convintamente favorevole.
Grazie consigliere Sterles, ci sono altre dichiarazioni di voto? Procediamo quindi con le votazioni, favorevoli? All'unanimità. Bene. Procediamo con il punto numero 16, aggiornamento regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore estetista, tatuaggio e piercing. Relazione l'assessore Riccardo Masiero.
Sì, anche in questo caso abbiamo un aggiornamento dell'articolo 20 del regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Si propone quindi al Consiglio l'aggiornamento dell'articolo 20. Le motivazioni dell'aggiornamento: a seguito della sentenza del 2024 del TAR Veneto è stato accolto un ricorso presentato da un esercente del settore tatuaggio e piercing che ha impugnato le limitazioni orarie previste dal regolamento regionale recepite dai comuni. Il Tribunale ha stabilito che tali attività non possono essere sottoposte a vincoli orari generalizzati se non con ordinanze comunali specificamente motivate da ragioni di interesse pubblico. Quindi il contenuto della modifica: si propone di integrare l'articolo 20 del regolamento con l'aggiunta del comma «Le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi non si applicano alle attività di tatuaggio e piercing».
Grazie Assessore, apriamo quindi la discussione. Ci sono interventi? Procediamo con le dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità. Bene. Procediamo con il punto numero 17. Comunicazione inerente al protocollo d'intesa tra i comuni di ATS Ven 05 Arzignano per la realizzazione dell'esercizio associato a norma di quanto previsto dall'articolo 19,2 lettera A della legge regionale numero 9 del 4 aprile 2024. E cedo la parola all'assessore Lucrezio Maria Mecenero.
Grazie Presidente. Allora sì, questa è una comunicazione di aggiornamento in merito appunto al protocollo d'intesa che è stato sottoscritto tra i comuni per la costituzione dell'ATS. Allora, in data 20 febbraio 2025, innanzitutto è stato costituito in sede del Comitato dei Sindaci ULS il Comitato dei Sindaci d'Ambito, che quindi è diventato un organismo a sé stante, con presidente il sindaco di Montebello, Dino Magnabosco, e vicepresidente il sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua. Successivamente il Comitato dei Sindaci d'Ambito in data 3 aprile ha approvato un protocollo d'intesa nel quale si identifica come azienda speciale consortile la forma giuridica nel quale verrà costituito l'ATS. Questa scelta è stata una scelta motivata e fatta sulla base di un'analisi che è stata fatta dal nostro consulente che è l'azienda Polis. Io qui, se volete, ho anche una presentazione, sono circa 50 slide, ve lo anticipo, di analisi che spiega tutta l'analisi fatta dal consulente, però, però se volete vi faccio un sunto della cosa. Allora, sostanzialmente il consulente è partito da una ricognizione del nostro territorio, quindi dal territorio di tutto l'ATS Ven 05, che è composto da 22 comuni. Gli abitanti sono un totale di 178.227, quindi circa 180.000, e l'estensione in chilometri quadrati è di 516. Hanno rilevato una forte disomogeneità nella densità abitanti rispetto ai chilometri quadrati, quindi abbiamo comuni con tantissima densità di abitanti e comuni invece con magari tantissimi chilometri quadrati ma molto poca densità di abitanti. Questo conferma l'esigenza che ci siano anche dei presidi localizzati previsti all'interno dell'ATS. Sono poi state analizzate le risorse economiche che vengono già in questo momento utilizzate dai 22 comuni per garantire i servizi sociali. Queste risorse economiche in totale ammontano a circa 20 milioni di euro, dei quali 5 milioni di euro sono i trasferimenti che vengono fatti all'ULS. Non sto mandando avanti le slide perché sennò non so dove prenderle. È stata fatta poi un'analisi appunto per identificare quale fosse la forma di ente giuridico migliore che si poteva adattare al nostro territorio. Allora, scartata la convenzione, perché come sapete per la legge 9 del 2024 della Regione Veneto la convenzione è possibile solamente per i comuni che sono capoluogo di provincia, quindi non è il caso del comune di Arzignano, quello che rimaneva come opzione era il consorzio oppure l'azienda speciale consortile. La scelta è ricaduta sull'azienda speciale consortile principalmente per tre ragioni. La prima è quella di vincoli assunzionali. Infatti, in caso di costituzione di un consorzio, i limiti assunzionali sarebbero esattamente gli stessi dei comuni. Quindi, nel momento in cui si va a costituire il consorzio si porterebbe all'interno gli stessi dipendenti che in questo momento i comuni hanno a disposizione e non potrebbe più andare ad aumentare questo numero di dipendenti. A noi in questo momento mancano ancora degli assistenti sociali per raggiungere i LEPS, quindi siamo ancora sotto i LEPS e avremmo dovuto fare, vado a memoria, mi sembra 3 o 4 assunzioni prima della fine dell'anno in caso di decisione di fare un consorzio. Inoltre questo avrebbe anche provocato poi problemi successivi, perché chiaramente una cosa è raggiungere i LEPS, una cosa è voler garantire i migliori servizi possibili ai cittadini e quindi magari anche avere più assistenti sociali rispetto a quelli richiesti come minimo per i LEPS. A questo si aggiunge che, essendo l'azienda speciale consortile un ente economico, la copertura di eventuali malattie e maternità non è più a carico dell'ente locale, ma diventa a carico INPS. C'è proprio un parere della Corte dei Conti in merito che specifica questo. E questo chiaramente quindi riesce a comportare delle importanti economie per gli enti locali, anche perché, come sapete, insomma, è un grande costo per l'ente locale, quello delle malattie e delle maternità, soprattutto per i servizi sociali che sono un servizio fatto sostanzialmente di persone e anche molte donne, quindi molto spesso può capitare, insomma, che ci siano questi casi. Il contratto per quanto riguarda i dipendenti che vengono trasferiti dall'ente locale al nuovo ente giuridico rimane uguale all'attuale, e quanto di fatto si tratta di un trasferimento dei dipendenti, quindi rimane un contratto come ente pubblico, anche se rientra sotto regime privatistico. Questo che cosa comporta? comporta che ai dipendenti vengono garantiti gli stessi identici diritti che hanno in questo momento. L'unico diritto che il dipendente va a perdere è quello della mobilità tra comuni, ma rimane possibile la mobilità tra diversi ATS. Inoltre, come è stato chiarito anche proprio da una lettera inviata dal dottor Spano della Regione Veneto il 14 febbraio 2025, viene garantita la possibilità di rientro del dipendente in caso di scioglimento dell'ATS per qualsiasi ragione. Quindi in caso di scioglimento per qualsiasi ragione al dipendente viene garantita la possibilità di rientrare nell'ente di provenienza, oppure in caso di impossibilità dell'ente di provenienza di riprenderlo in altro ente pubblico. Sto vedendo se mi manca qualcosa. Per quanto riguarda appunto la situazione in cui siamo adesso, abbiamo chiuso la prima fase per quanto riguarda la costituzione dell'ATS, che era proprio la fase del protocollo d'intesa. Il protocollo d'intesa è stato approvato dal Comitato dei Sindaci d'Ambito. Anche qui c'è stato un chiarimento proprio della Regione Veneto tramite il dottor Spano, che ha indicato la competenza dell'adozione del protocollo d'intesa nel Comitato dei Sindaci d'Ambito e non del Consiglio Comunale. Resterà invece di competenza ovviamente del Consiglio Comunale l'approvazione degli atti costitutivi, dello statuto, dei regolamenti e quindi dell'organizzazione in sé. La scrittura di questi documenti fa parte della fase 2, che è la fase che stiamo iniziando in questo momento appunto insieme al Comitato dei Sindaci d'Ambito e insieme come vicepresidente, insomma insieme al presidente del Comitato dei Sindaci Lino Magnabosco. Ecco, io avrei finito, poi se ci sono domande sono qui.
Grazie assessore.
Allora io mi trovo un assessore sociale che parlasse. Anche parlasse.
Bene, detto questo possiamo procedere con il punto numero 18. Interrogazione registrata al protocollo numero 17591 del 17 aprile 2025 ad oggetto richiesta aggiornamento stato dei lavori centro idrico di Canove. Primo firmatario consigliere Sterle, che ne dà lettura. Grazie.
Grazie Presidente. Oggetto richiesta aggiornamento stato dei lavori centro idrico di Canove. Durante la seduta del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2025 veniva affrontato il tema del centro idrico di Canove. Durante la risposta all'interrogazione protocollata deliberazione 14/25, dalla lettura del giornale in Arzignano di marzo 2025 si apprende che dopo l'installazione dei filtri avvenuta recentemente si dovrà proseguire con opere quali il serbatoio di accumulo da 7.700 litri e altri interventi. Con la presente, considerando che la presentazione del progetto risale al 2020, si interroga il sindaco se si conoscono i tempi di conclusione del nuovo centro idrico nella sua interezza, completa di tutti quegli strumenti atti alla riduzione barra eliminazione dei FAS dal nostro acquedotto. Cordialità.
Sindaco, grazie.
Grazie. Allora, il completamento del centro idrico di Canove è previsto per fine dicembre 2025 come contratto stipulato con le ditte incaricate. L'installazione e messa in funzione dei filtri carbonattivi per mettere in sicurezza la parte di acquedotto servita dal centro idrico di Canove è invece già stata completata nel corso di gennaio 2025. In accordo infatti con il comune di Arzignano era stato infatti deciso di anticipare i tempi dell'installazione dei filtri rispetto al completamento dell'intero centro idrico, proprio per dare precedenza alla problematica FAS, che rappresenta una priorità assoluta per Acque del Chiampo ma anche per l'amministrazione. Il progetto esecutivo dell'intervento è stato approvato in data 19 luglio 2022 dal Consiglio di Amministrazione per un importo complessivo di quadro economico pari a 9.400.000. L'appalto è stato aggiudicato al consorzio stabile Building Barottoli GPG Idros in data 30 marzo 2023. La consegna dei lavori è avvenuta in data 19 luglio 2023. Purtroppo il cantiere ha subito qualche ritardo a causa dello stop ordinato dalla soprintendenza in seguito al ritrovamento di scavi archeologici durante i lavori, altrimenti i filtri sarebbero entrati in funzione anche prima di gennaio 2025. La data di fine lavori è prevista appunto per il 30/12/2025 con la messa in funzione e collaudo sono previsti 4 mesi, quindi andiamo in realtà appunto appunto a gennaio 2026 collaudato. Da gennaio 2025 quindi il sistema acquedottistico servito da Canova è già in sicurezza per quanto riguarda la problematica dei FAS con l'installazione dei filtri, come dimostrato dalle analisi effettuate dopo l'entrata in funzione dei filtri stessi. Le rilevazioni effettuate tra 28 gennaio e 4 febbraio su 9 luoghi di prelievo nel territorio comunale serviti da Canova hanno confermato i valori sotto appunto i limiti di rilevabilità di sostanze perfluoroalchiliche nella rete. Nei dettagli i prelievi sono stati effettuati agli impianti sportivi di Tezza, serbatoio di via Cinto e Rastena, alla scuola Girotondo di via Scamozzi a Costo, nella scuola Giuliolo e via Maffei, all'istituto Galilei di via Vicenza, alla scuola San Rocco di via Trento, alle scuole elementari di Villaggio Giardino, alla scuola dei Amicis di via Umbria e San Borto e la scuola Fogazzaro di Corso Mazzini. Ora sono in corso appunto i lavori per il completamento del centro idrico di Canova che hanno l'obiettivo di potenziare il sistema acquedottistico già messo in sicurezza, come detto e ripetuto, per quanto riguarda i FAS, che a regime sarà in grado di trattare oltre 2,7 miliardi di litri di acqua ogni anno filtrata dai carboni attivi. Il progetto complessivo prevede la realizzazione di un serbatoio di accumulo da 7.700 metri cubi, la rigenerazione però anche dei pozzi esistenti, la sostituzione delle pompe sommerse e la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la fornitura di energia pulita. Il completamento è previsto entro la fine del gennaio 2020, fine del 2025, successivamente, come detto prima, sono previsti 4 mesi per la messa in funzione dopo la fase di collaudo. Con l'installazione di filtri a Canova completata a gennaio 2025 risulta coperto da filtri a carboni attivi il 78% della rete acquedottistica zignanese. Entro fine anno sarà completata anche l'installazione di filtri a carboni attivi nel restante 22% della rete acquedottistica servita dai centri idrici di Grumello e Fongari, per cui il CDA di Acque del Campo ha recentemente approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. Si ricorda che Acque del Chiampo ha destinato alle soluzioni del problema FAS nei territori di 10 comuni soci circa 37 milioni di euro tra costi e investimenti realizzati e programmati tra il 2013 e il 2029 e fino ad ora le analisi del laboratorio Acque del Chiampo, dell'US e delle altre competenti non hanno mai rilevato la presenza di FAS al di sopra dei limiti normativi. Grazie.
Grazie Sindaco, prego Consigliere Sterle per diritto di replica.
Grazie Presidente, chiaramente potrò dichiararmi soddisfatto solo al completamento dell'opera, considerando che sono passati 5 anni per l'installazione dei soli filtri, io chiaramente le voglio credere e voglio sperare che entro la fine del 2025 l'opera sia completata, quindi conserverò il nodo a questa cravatta, la reindosserò a dicembre e mi ricorderò di porle questa questione. Solo una cosa extra sacco, della quale non le chiedo la risposta adesso, sarebbe interessante capire che tipo di ritrovamenti archeologici sono stati fatti, anche in separata sede, per capire se questi possono avere un ritorno culturale all'interno per Arzignano, quindi va benissimo anche in separata sede. Grazie Sindaco. Ma, guardi, stando ai numeri, io direi che siamo 10 volte di più dei tesserati Lega ad Arzignano e non esito a credere che anche elettoralmente il risultato si vedrà. La ringrazio, portavoce.
Grazie, consigliere Sterle. Procediamo con il punto numero 19, interrogazione registrata al protocollo 17.595 il 17 aprile 2025. Ad oggetto richiesta aggiornamento stato dei lavori Consiglio Comunale dei Ragazzi CCR, primo firmatario consigliere Sterle che ne dà lettura, grazie.
Grazie Presidente. Oggetto richiesta aggiornamento stato dei lavori Consiglio Comunale dei Ragazzi CCR. Premesso che lo scorso 26 novembre 2024 con deliberazione numero 84 codesto Consiglio Comunale approvava all'unanimità la mozione istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi ad Arzignano, il cui testo emendato riportava la dicitura che l'assessore all'istruzione provveda nei prossimi mesi all'individuazione di un soggetto con cui collaborare per l'istituzione del CCR, Consiglio Comunale dei Ragazzi, che potrà essere così attivato a partire dall'anno scolastico 2025-2026. Si interrogano il sindaco e l'assessore competente sullo stato di avanzamento dei lavori del sopracitato progetto.
Grazie consigliere Sterle, prego assessore se vuole rispondere. L'assessore Mecenero, prego.
Per la gioia
grazie.
Del consigliere Sterle rispondo anche all'interrogazione. Allora, scusate, a parte la battuta. In merito al Consiglio Comunale dei Ragazzi, è stato effettuato un incontro il 1 aprile 2025 con i dirigenti scolastici. Prima erano stati fatti dei passaggi informali con loro, però il 1 aprile 2025 abbiamo fatto proprio un incontro formale nel quale i dirigenti hanno espresso il loro parere favorevole e abbiamo raccolto anche da loro alcune indicazioni su come strutturare il progetto. Abbiamo inoltre provveduto a individuare una cooperativa sociale, in particolare la, posso anche dirlo, la cooperativa sociale Scatola Cultura, che si occuperà di accompagnarci proprio in questo percorso di costituzione e gestione anche del Consiglio Comunale dei Ragazzi. In questo momento lo statuto del Consiglio Comunale dei Ragazzi è in fase di stesura, o meglio abbiamo già una prima bozza ma in fase di revisione. Porteremo lo statuto in commissione e poi in Consiglio Comunale sicuramente prima della fine dell'estate, in maniera da poter partire con l'inizio del nuovo anno scolastico con il Consiglio Comunale. Per darvi un paio di indicazioni, l'idea è di comporre il Consiglio Comunale di 24 consiglieri, verrà fatto dalle classi prime e seconde delle scuole medie, quindi saranno 8 classi per quanto riguarda l'IC1 e 16 classi per quanto riguarda l'IC Parese. Prevediamo che i consiglieri stiano in carica 2 anni, in maniera da dargli modo di anche creare delle progettualità e poi vedere anche un po' il loro andamento, perché abbiamo ritenuto che un anno scolastico fosse un lasso troppo breve per loro per poter, diciamo, portare a termine qualche progettualità. E verrà eletto un consigliere per ogni classe, da qui i 24 consiglieri. I consiglieri poi eleggeranno il sindaco, che dovrà essere a turno di un istituto, una volta di un istituto, una volta di un altro, e sindaco e vice sindaco non potranno mai essere dello stesso istituto comprensivo, ovviamente, per dare pari importanza ad entrambi. Ecco, un altro punto secondo me importante ed interessante è che insieme a Scatola Cultura stiamo studiando il Consiglio Comunale dei Ragazzi perché preveda il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, in maniera da avvicinare i ragazzi non solo all'educazione civica, ma anche al mondo del sociale e del volontariato.
Grazie, assessore. Prego, consigliere Sterle, per la replica.
Grazie, presidente. Sì, 5 mesi per un primo parere mi sembrano un po' tanti, capisco non sia una priorità, ma dati per... sicuramente altre necessità più cogenti e stanno, diciamo, sopra l'assessorato. E tuttavia mi sento di, pur ringraziando, di sollecitare un maggiore movimento, perché purtroppo la brutta esperienza di vederlo approvato e non applicato nello scorso mandato brucia ancora nelle mie già dilaniate carni. Quindi quello che io ringrazio, credo anche che il regolamento possa essere equilibrato, tuttavia mi permetto di suggerire di studiare altri modelli già in vigore, dove avendo anche degli istituti superiori con grande coinvolgimento degli studenti qui residenti, se non possa essere fatta una ricognizione in quel senso. Quanto all'approvazione prima della fine dell'estate, io comunque un riscontro entro la fine del mese di giugno, tanto per monitorare la situazione, lo presenterò. La ringrazio.
Grazie, consigliere Sterle. Sì, se l'assessore può aggiungere.
Allora, per quanto riguarda gli istituti superiori, non è stato previsto il coinvolgimento semplicemente per una questione numerica, nel senso che noi ad Arzignano, avendo comunque molte classi e molti studenti, già coinvolgendo le classi prime e seconde dei due istituti abbiamo 24 consiglieri. Sarebbe quindi difficile gestire un consiglio più ampio di così, e non permettere ad ogni classe di avere un suo rappresentante diventa un po' brutto, nel senso che la campagna elettorale è fattibile all'interno del nucleo classe, ma farla all'interno della scuola per dei ragazzini delle medie diventa un po' difficile. Com'è? Sì. Ecco. E per quanto riguarda il riscontro entro giugno, comunque guardi, io dovrò comunque dare un riscontro alle scuole entro giugno, perché loro siamo già d'accordo che lo porteranno all'interno dei loro piani per l'anno scolastico successivo, quindi sarà mio piacere, quando lo invierò alle scuole, portarlo anche come aggiornamento in Consiglio Comunale.
Bene, grazie a tutti, dichiaro chiuso Consiglio Comunale, auguro a tutti voi una buona serata.